Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Infografica dell'Impero Napoleonico è un volume di divulgazione storica illustrata dedicato alla parabola di Napoleone Bonaparte, dalla conquista del potere alla disgregazione del suo sistema imperiale. Scritto da Frederick Bey e Vincent Hegel, con il contributo grafico di Nicolas Guillerat. Non adotta la forma della biografia narrativa tradizionale, organizza invece informazioni e relazioni storiche attraverso mappe, cronologie, diagrammi, comparazioni e visualizzazioni. Il suo oggetto non è soltanto la figura di Napoleone, ma l'insieme di strutture che resero possibile l'impero: territori, istituzioni, risorse, eserciti, marina, coalizioni e campagne militari. Questo impianto consente di osservare simultaneamente la scala europea del fenomeno napoleonico e i vincoli concreti che ne limitarono l'espansione. L'obiettivo del libro è quindi rendere leggibili vicende complesse senza ridurle a una successione di battaglie o a un ritratto individuale del sovrano. Si rivolge a lettori interessati alla storia europea, alla storia militare e alle forme visive di comunicazione della conoscenza storica. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'infografica come strumento per leggere un impero europeo. La caratteristica distintiva del volume è l'uso dell'infografica come metodo di sintesi storica. L'età napoleonica coinvolge infatti una quantità di elementi difficili da tenere insieme in una narrazione lineare, trasformazioni territoriali rapide. Stati satelliti, alleanze mutevoli, campagne condotte su fronti lontani e apparati amministrativi o militari di grandi dimensioni. Mappe e schemi permettono di rappresentare queste relazioni nello stesso campo visivo, facendo cogliere al lettore nessi che un testo esclusivamente discorsivo tende a distribuire in capitoli separati. La visualizzazione non sostituisce però l'interpretazione, la selezione di date, confini, flussi e gerarchie, stabilisce quali dati siano indispensabili per comprendere il funzionamento dell'impero. In questo senso, il libro propone una lettura strutturale, oltre che cronologica, della vicenda napoleonica. L'ascesa e la caduta di Bonaparte appaiono legate non solo alle sue decisioni personali, ma alla capacità di coordinare territori e risorse su scala continentale. Il formato è utile soprattutto per orientarsi tra fenomeni simultanei, ma richiede attenzione: un'infografica condensa molto contenuto e alcune tavole distribuite su doppie pagine possono risultare meno immediate da seguire. Il valore dell'opera sta precisamente nel trasformare la densità dei dati in uno strumento di confronto, non in una semplice decorazione editoriale. Secondo, territorio, stati dipendenti e geografia del dominio napoleonico. Il libro affronta la dimensione territoriale dell'impero napoleonico, fondamentale per evitare di confondere il dominio francese con un blocco politico uniforme. L'espansione di Napoleone si articolò in forme diverse: territori direttamente annessi, regni affidati a membri della famiglia imperiale, stati alleati o subordinati e aree sottoposte a occupazione militare. Una rappresentazione cartografica è particolarmente adatta a mostrare che influenza politica, sovranità formale e controllo effettivo non coincidevano necessariamente. I confini cambiavano in relazione alle vittorie, ai trattati e alle nuove coalizioni. Perciò la geografia dell'impero costituisce anche una cronologia visiva della sua instabilità. Questa prospettiva chiarisce come l'ampiezza continentale fosse insieme una fonte di forza e un problema di gestione. Un sistema esteso richiedeva comunicazioni, guarnigioni, funzionari, risorse e fedeltà locali. mentre le distanze rendevano più costosa la risposta alle crisi. La trattazione dei rapporti territoriali permette inoltre di collocare le campagne militari nel loro contesto politico, una battaglia non modifica, soltanto una linea di fronte, ma può ridefinire confini, obblighi diplomatici e assetti dinastici. Il lettore ricava quindi una visione dell'impero come costruzione composita, fondata su gradi differenti di integrazione e soggetta a continue riconfigurazioni, piuttosto che come semplice estensione lineare della Francia. Terzo, la grande armée organizzazione, potenza e limiti della guerra di massa. Un asse centrale del volume è la potenza militare napoleonica, con particolare attenzione alla grande armée. La sua importanza storica non dipende soltanto dalla fama delle campagne o dal comando di Napoleone, ma dalla capacità di mobilitare uomini, articolare reparti e sostenere operazioni su vasta scala. Un approccio infografico consente di porre in relazione composizione delle forze, teatri di guerra, movimenti e risultati, mostrando come la superiorità militare non fosse una qualità astratta e permanente. Dipendeva da reclutamento, addestramento, comando, disponibilità di cavalleria e artiglieria, approvvigionamenti e possibilità di concentrare rapidamente le truppe. Questa chiave di lettura aiuta a comprendere anche il lato vulnerabile della macchina bellica. La guerra prolungata comportava perdite, usura materiale e crescente pressione sulle popolazioni e sui territori controllati. Campagne condotte lontano dal centro imperiale aggravavano i problemi logistici e di coordinamento. Il libro non viene presentato come un repertorio tecnico di tattica, bensì come un quadro visivo della forza armata nel suo rapporto con il progetto imperiale. La Grande Armée emerge pertanto come uno strumento decisivo dell'espansione francese, ma anche come un organismo costoso da mantenere. Leggere esercito. Spazio e risorse in modo congiunto evita sia l'idea di un'invincibilità automatica, sia una spiegazione della sconfitta affidata a un unico evento. Quarto, Marina Imperiale. Economia e risorse dietro la proiezione di potenza, accanto alle forze terrestri. Il volume include la Marina Imperiale e gli aspetti economici dell'epoca. Questa scelta è rilevante, perché restituisce una dimensione spesso oscurata dalla centralità delle grandi battaglie di terra, il potere napoleonico. Dipendeva anche dalla capacità dello Stato di amministrare risorse. Sostenere eserciti e collocarsi entro una competizione europea che coinvolgeva commercio e controllo marittimo. La Marina rappresenta un indicatore importante dei limiti della potenza francese. Il predominio britannico sui mari condizionava infatti le possibilità di confronto diretto, le comunicazioni e la circolazione delle merci, rendendo il conflitto con la Gran Bretagna diverso dalle guerre combattute sul continente. Inserire dati economici e navali accanto alle carte territoriali e militari favorisce una comprensione meno riduttiva dell'impero e le conquiste. Richiedevano finanze, rifornimenti e amministrazioni, mentre le misure economiche adottate in tempo di guerra potevano produrre conseguenze politiche anche nei paesi soggetti all'influenza francese. Il formato visivo è utile, proprio perché mostra interdipendenze. Una decisione strategica può avere ricadute commerciali. Un vincolo marittimo può influenzare la politica continentale. Una nuova acquisizione territoriale può ampliare insieme risorse e oneri. Il lettore è così invitato a considerare l'impero come un sistema di potenza complessivo, non come il prodotto esclusivo del genio militare di Napoleone. Infine, coalizioni, alleanze e la caduta come crisi di un sistema politico. La parabola conclusiva dell'impero viene collocata dal libro nel quadro dei conflitti e delle alleanze europee. Tale impostazione è essenziale, perché la caduta di Napoleone non può essere spiegata in modo adeguato come un semplice rovescio personale o come l'esito isolato di una singola campagna. L'Europa dell'epoca era composta da potenze con interessi divergenti, ma capaci di ricomporsi in coalizioni contro l'espansione francese. Le visualizzazioni di alleanze e conflitti aiutano a seguire la variabilità di questi rapporti e a capire che la diplomazia era parte integrante della guerra. Ogni nuovo equilibrio territoriale poteva generare opposizioni, mentre gli stati subordinati o alleati dovevano conciliare gli obblighi verso la Francia con le proprie esigenze politiche. La prospettiva sistemica mette in risalto un problema di durata. Più l'impero si estendeva, più aumentavano i soggetti da controllare, le frontiere da difendere e le ragioni di ostilità verso Parigi. La caduta appare quindi come una crisi di sostenibilità politica, territoriale e militare, non come una sequenza priva di cause connesse. Per il lettore, questo tema ha il merito di riportare Napoleone dentro la storia europea, anziché trattarlo come un protagonista isolato. Le decisioni francesi acquistano significato solo se viste insieme alle reazioni delle altre monarchie, alle resistenze locali e al riassetto delle forze continentali, che alla fine rese possibile il superamento dell'ordine napoleonico. In conclusione, infografica dell'impero napoleonico è indicato anzitutto per chi desidera acquisire o consolidare una visione d'insieme dell'età napoleonica senza affrontare subito una monografia esclusivamente testuale. Può risultare utile a studenti, appassionati di storia militare e lettori interessati alla storia politica europea, purché disposti a leggere con attenzione mappe, scale, schemi e comparazioni. Il beneficio principale è l'orientamento. Il volume aiuta a collegare la biografia politica di Napoleone alle strutture che ne sostennero l'azione, cioè territori, eserciti, marina, risorse e rapporti diplomatici. Non sembra pensato per sostituire un'analisi archivistica approfondita o una narrazione dettagliata di ogni campagna. Il suo contributo è rendere osservabili le connessioni tra fenomeni che spesso vengono studiati separatamente. Rispetto a molte opere divulgative sull'argomento, concentrate sulle battaglie celebri o sul profilo del condottiero, si distingue per l'ambizione di descrivere l'impero come sistema. La collaborazione tra gli storici Frederick Bey e Vincent Haegele e il progettista grafico Nicolas Guillerat rende la forma visiva parte integrante del contenuto. Questa impostazione può anche comportare un limite pratico, poiché la lettura di alcune immagini su doppia pagina può essere meno agevole. Tuttavia, non riduce l'interesse dell'opera. Per chi cerca una sintesi visiva, informata e tematicamente ampia, il libro offre una porta d'accesso solida alla complessità napoleonica. Se vuoi supportare Frederick Bey, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!